Scandalo Monte dei Paschi di Siena, truffa agli azionisti e tangenti intascate dai manager per anni. Oggi il ministro dell'economia Grilli riferirà alla Camera e al Senato. La domanda è obbligo, ma cosa fanno gli organi di vigilanza in Italia? Chi è che tutela i piccoli risparmiatori? E chi ha imbavagliato la Consob? Fondazione pronta a vendere almeno il 10% di Montepaschi. Roma, VSI. Mentre continua l'operazione scaricabarile tra i vari esponenti dei partiti politici italiani con la patata bollente dello scandalo Monte dei Paschi che scotta sempre di più, l'attesa è per quanto gli esponenti degli organi di vigilanza diranno oggi all'Italia. Alle 1030 si riunirà infatti il Comitato di Stabilità Finanziaria, che comprende il Ministro dell'Economia, il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente Consob e quello dell'IVASS, la nuova autorità di vigilanza delle assicurazioni. Ordine del giorno, aggiornamento sulla situazione del settore finanziario italiano e dunque la vicenda Monte dei Paschi di Siena. Il ministro Grilli spiegherà il caso Monte dei Paschi alle commissioni finanze di Camera e Senato. Intanto spuntano prove scottanti che confermano il giro di tangenti o stecche che sono state intascate dai manager e funzionari dell'istituto senese per anni, come quella, scrive la stampa, trovata nei conti di Gianluca Baldassarri, ex responsabile dell'area finanza di Monte dei Paschi di Siena, ammontare 20 milioni. Secondo quanto ricostruito, Baldassarri sarebbe stato una figura chiave nelle attività illecite emerse all'interno di Monte dei Paschi di Siena, già finite nel mirino dei PM milanesi che indagavano per truffa e appropriazione indebita. Baldassarri, che rispondeva direttamente al direttore generale Antonio Vigni, è stato l'artefice tecnico delle operazioni Santorini, Alexandria e delle altre finite nel mirino dei PM. In tutto questo l'inchiesta avviata dalla Procura di Siena sull'acquisizione di Anton Veneta conferma che la banca senese ha destinato in 11 mesi bonifici da oltre 17 miliardi verso Amsterdam, Madrid e Londra. Precisamente, stando ai documenti, il primo bonifico per un importo di 9 miliardi e 267 milioni più del prezzo di 9 miliardi e 230 milioni per l'acquisto di Anton Veneta venne effettuato il 30 maggio 2008 a favore di ABN AMRO Bank con sede ad Amsterdam, scelto da Banco Santander soggetto venditore titolare di diritti e obblighi derivanti dall'accordo per la vendita di Anton Veneta dagli spagnoli ai senesi. Il secondo bonifico parte lo stesso giorno ed è destinato al Banco Santander di Madrid per un importo complessivo di 2,5 miliardi. Il 31 marzo 2009 partono altri due bonifici, uno da 1,5 miliardi e l'altro da 67 milioni, entrambi a favore del Banco Santander di Madrid. I restanti quattro bonifici vengono disposti da Monte dei Paschi di Siena il mese successivo, il 30 aprile. I primi due, ancora una volta, sono a favore del Banco Santander e riportano uno l'importo di 1 miliardo e l'altro di 49 milioni. Gli ultimi due, da 2,5 miliardi e da 123,3 milioni, sono a favore di ABI National Treasury Service di Londra. Il Sole 24 Ore riporta che la fondazione, dal canto suo, è pronta a vendere almeno il 10% di Montepaschi, azionista di maggioranza relativa 34,9% del gruppo senese. La fondazione si prepara a cedere un consistente pacchetto di titoli per fare cassa e rimborsare l'ultima parte di indebitamento 350 milioni che ancora la vede esposta nei confronti delle banche. Monte dei Paschi di Siena è anche oggetto di due verifiche fiscali. Una, secondo fonti riportate dall'ANSA, riguarderebbe la vendita da parte del Monte di Palazzo dei Normanni a Roma per 142 milioni. La seconda su una plusvalenza di 120 milioni scaturita dal rastrellamento da parte di Monte dei Paschi di Siena di azioni Unipol. Chi ha imbavagliato la Consob e perché? Di Milena Gabanelli. Ci sono diverse cose che abbiamo imparato dall'improvvisa ribalta del caso Monte dei Paschi di Siena, che così nuovo ed inatteso non è. La prima è che nel frenetico mondo della finanza globalizzata i derivati sono il motore turbo che serve a far correre tutta l'attività delle banche più velocemente, ma se non lo sai governare vai a sbattere. Monte dei Paschi di Siena ha usato l'auto truccata su dissestate strade di montagna, assumendosi grandi rischi senza strumenti efficaci di controllo. La seconda è che i controllori del Gran Premio delle banche non si sono preoccupati di verificare la capacità degli istituti finanziari di saper controllare effettivamente i rischi. Questi rischi sono dappertutto nell'attività ordinaria di una banca. I derivati consentono di assumerne di più per poter vincere il Gran Premio. E non c'è solo Banca d'Italia che dovrà dimostrare a cosa hanno portato le sue ispezioni e quali provvedimenti ha adottato, ma anche la Consob, che ha poteri simili a quelli dell'autorità giudiziaria e dovrebbe imporre che questi rischi vengano monitorati, controllati e resi noti a tutto il mercato. Non a caso alcune violazioni che stanno emergendo dal caso Monte dei Paschi di Siena sono la turbativa dei mercati ed il falso in bilancio, entrambe territorio d'azione della Consob. Ma questa Consob governata rigidamente dall'ex vice ministro dell'economia e dal capo del legislativo di Tremonti dell'ex governo Berlusconi, Vegas e Caputi, non sembra interessata a far sì che le informazioni sugli intermediari finanziari, quelle importanti, circolino realmente. C'è un solo modo per conoscere con precisione e rendere trasparenti le esposizioni ai rischi delle banche e finanziarie quotate, ed è attraverso i calcoli degli scenari di probabilità. Tali scenari consentono di sapere quanto e con che probabilità un investimento in derivati fa guadagnare o perdere la banca, per poter così dare un prezzo a questi prodotti, visto che i prezzi si fanno con le probabilità. E cosa ha fatto la Consob negli ultimi 2 anni? Ha riorganizzato 3 volte i propri uffici e marginalizzato in un ruolo secondario e subordinato proprio quell'ufficio che potrebbe controllare l'esposizione ai rischi di banche, holding e società quotate. Nel caso di Unipol, l'ufficio analisi quantitativa è stato incaricato di verificare quanto valgono i 6 miliardi di strutturati che ha in pancia con 6 mesi di ritardo, quando ormai l'operazione di fusione con Fonsai è partita, e solo dopo che la stampa ha sollevato il problema. Questo fatto indica che non c'è indipendenza né autonomia di azione. Basta leggere l'organigramma dell'ufficio sul sito della Consob per capire che l'ufficio in questione non vigila come gli altri, ma sembra costretto a lavorare all'interno di procedure burocratiche che sembrano essere messe apposta per impedirgli di fare il proprio lavoro, cioè evitare che le banche possano assumersi rischi incontrollati senza dirlo al mercato e operare vendendo ai risparmiatori prodotti tossici. Mussari Giuseppe, forse il peccato originale di questo ufficio è l'aver chiesto regolamenti che rendevano automatica la pubblicazione e la divulgazione dei rischi degli investimenti finanziari proprio attraverso le probabilità, in maniera tale che tutti sul mercato potessero sapere chi rischiava e quanto rischiava. Ma questa trasparenza riduce i margini di azione di chi magari preferisce gestire i controlli in maniera più personale. Mussari Grilli Guzzetti, i sindacati e le associazioni dei consumatori sono in allarme. Una Consob che ingabbia se stessa per impedirsi di fare il proprio mestiere non sta lavorando al servizio del paese. È un motivo sufficiente per ricorrere al TAR. Loro pensano di sì, noi anche. Se poi si considera che i principali responsabili dei guai Monte dei Paschi di Siena sono stati promossi invece di essere rimossi, e il fatto che il conto salato per il salvataggio del monte lo andremo a pagare noi contribuenti, ci si aspetta che il prossimo governo intervenga con adeguate riforme. Sede Monte dei Paschi di Siena. È noto che la trasparenza dei rischi previene comportamenti scorretti e promuove la fiducia nel sistema finanziario, circostanza che reimmetterebbe virtuosamente nel il risparmio, la cui quota investita in attività finanziaria è di oltre 4 volte il PIL, stimolando le banche a fare il loro mestiere, cioè riattivare le erogazioni di prestiti verso il sistema produttivo e le famiglie, con benefici su produzione ed occupazione.